Ma io avevo fatto una prima considerazione su questo tema. Che riguarda questa perdita dell'oggetto concreto o mortifero, come avevamo visto, no? Che partiva da questo titolo e mi aveva interessato in questo titolo il fatto che la presenza di questo oggetto costituisce un muro ed è un muro che divide. Quindi divide Homo sapiens da se stesso e dalla realtà che lo circonda. Per cui poi abbiamo parlato di schizofrenia e continuiamo a parlare di schizofrenia proprio per la presenza di questa frattura. Quindi l'oggetto, la presenza dell'oggetto come elemento di divisione, come ostacolo. E l'oggetto, diciamo, perlomeno questo oggetto che conosciamo finora, cioè questo che abbiamo conosciuto finora, cioè l'oggetto gravato nella sua profondità da questa permanenza della cosa. Invece, un aspetto che mi aveva interessato in questo lavoro di questi anni era stato il tema che avevamo proposto nei seminari dal 97-98 in avanti, cioè l'introduzione dello studio su un nuovo tipo di oggetto reale, e cioè l'oggetto reale assente. Avevamo fatto quel ciclo importante fondamentale di seminari dedicati appunto a questo tema. Perché? Perché intorno all'esistenza di un nuovo tipo di oggetto reale, cioè alla pensabilità di un oggetto reale capace di avere all'interno la sua scomparsa, quindi non fondato sulla necessità della propria permanenza, si può strutturare una diversa concezione, una diversa esperienza anche sia della realtà che di sé, sia anche un diverso modello di interpretativo e di lettura della realtà che ci circonda. E infatti i seminari, il ciclo dell'anno successivo era stato poi dedicato alla perdita di mondo e all'emergenza del nulla assente nella realtà. Questo perché cito i seminari, perché i seminari sono il punto cruciale, diciamo, di elaborazione, la punta avanzata da cui nascono poi i nuovi concetti che servono a produrre i nuovi modelli anche di lettura della realtà e anche a formulare le nuove esperienze della realtà, perché questa perdita di mondo di cui stiamo parlando, la complessità di questo tema che trattiamo questa sera e nell'ultimo periodo, è che parliamo di un concetto ma anche di un'esperienza di perdita di mondo, e parliamo di un'esperienza di perdita di mondo, come aveva scritto Paolo in un foglietto in questo periodo, che è simile ma in senso opposto nella schizofrenia e nella condizione di inassenza, perché questa perdita di mondo, assenza, è definita in un foglietto come una perdita come perdita di mondo, come spiegava anche Paolo poc'anzi.
Scusa una cosa, circa il tema, questa parola perdita di mondo, questo concetto, non è che ce lo siamo inventati soltanto noi, cioè per esempio Baudrillard parla che questo grande filosofo francese parla di perdita del mondo soltanto per il fatto che il mondo è diventato il mezzo visivo a sostituire il mondo reale, e questa è già una perdita di mondo.
Sì. Il concetto poi di perdita di mondo è anche emblematico della condizione schizofrenica, come diceva Paolo, no? Quindi passiamo, diciamo, prendiamo un arco, un range di significati che va da Baudrillard alla psichiatria fenomenologica, passando per i seminari in assenza. Quindi questa perdita di mondo declinata all'interno di Homo sapiens implica, nei termini in cui noi ne stiamo parlando, un cambio di radice dell'ideazione e dell'affettività. Implica quella che può essere la differenza tra una condizione di malattia della specie e una condizione di sanità in assenza. E da questo punto di vista, la condizione, la perdita di mondo può essere vissuta anche in termini molto semplici o all'inizio, diciamo, è qualche cosa che attiene già all'esperienza costitutiva della mente, perché fa parte dei primi elementi su cui abbiamo visto e abbiamo posto il fondamento del pensiero, su cui si è parlato anche nei seminari e si è visto per esempio nel secondo saggio sull'assenza, quello dedicato appunto alla formazione della mente e al distacco, quindi al distacco, alla nascita dell'oggetto astratto, alla pensabilità dell'oggetto astratto, quindi la formazione della mente, quindi la cura attraverso questa formazione della mente. Il distacco è una perdita di mondo, è un'iniziale perdita di mondo, di tutto quanto esisteva prima, non è ancora quella perdita di mondo di cui stiamo parlando, forse così totale, ma relativamente al momento, alle possibilità e alle contingenze della persona che la vive o del bambino in formazione quando lo vive, equivale alla scomparsa del suo mondo preesistente. La morte è invece, la morte schizofrenica di cui stiamo parlando, è qualche cosa che riguarda ciascuno di noi. Questo è uno degli altri punti, direi, innovativi e sufficientemente forse inquietanti o forse comunque senz'altro impegnativi di questo seminario e di questi che stiamo facendo e di questo tema della sanità come lo stiamo proponendo. Cioè la morte schizofrenica non è di quelle persone connotate nell'ambito della patologia come tali, ma è qualcosa con cui ciascuno di noi si trova quotidianamente ad avere a che fare. Ed è l'elemento che costituisce questo muro tra sé e gli altri, fondamentalmente, solo che ci sono gradualità differenti o, come diceva Paolo, distanze diverse rispetto a questa morte schizofrenica, cioè la persona o nella condizione, diciamo, di malattia schizofrenica, questa morte occupa interamente tutto il campo, fino a produrre quello che Borgna nel suo libro sull'esperienza di fine del mondo e sul senso della schizofrenia, abbastanza recentemente descriveva come una destrutturazione totale dei significati, una destrutturazione simbolica e una perdita e frammentazione dei significati con l'emergenza di un senso di alterità, di frammentazione, di distanza, di solitudine totali. Invece, nella condizione comune che ciascuno di noi esperisce, questa morte schizofrenica è mista, è metà e metà. La specie è ammalata, quindi la patologia è dentro di noi, ma è dentro di noi insieme a un tratto invece che ne è parzialmente libero. Quindi c'è la coscienza per poter capire tutto questo. La coscienza per capire tutto questo è una condizione d'altro canto anche quanto mai scomoda, che Paolo paragonava, indispensabile ma scomoda, direi, che Paolo paragonava in un foglietto a un funambolo che cammina su un filo senza rete. in cui ci sia la condizione di sapere che occorre questa perdita di mondo, che occorre un mancare per esistere, e che però il fatto di vivere questo mancare comporta il fatto di vivere questa propria stessa schizofrenia, anche la coscienza, diciamo, di questo limite e di questa frattura. E la specie ammalata ha questo limite, finora ha avuto questo limite di cui si parlava in Europa, nell'introduzione all'Europa, di non poter pensare alla mancanza dell'oggetto concreto, di non lo saperlo pensare, di non aver imparato a pensarlo. Tutto il lavoro che noi stiamo facendo, che Paolo sta facendo, è attorno alla possibilità di fare sì che si formi quel tessuto in assenza, che nel soma e nella mente di Homo sapiens entri un elemento di mancanza tale per cui di una possibilità di maggiore distanza da questo oggetto concreto, da questa morte cosante, e che questa morte cosale sia un po' meno cosante, quindi per cui Homo sapiens possa essere un po' meno lui stesso oggetto della sua necessità di avere sempre un oggetto a cui riferirsi e quindi acquisire una maggior libertà da questo vincolo coattivo a ripetere continuamente se stesso e solo se stesso nella realtà, che è poi questo elemento che dicevo prima che fa questo muro di separazione rispetto agli altri e rispetto a sé. E questa perdita di mondo, dunque, per tornare al tema e per finire, questo tema della perdita di mondo, questo tema così complesso da recepire poi nella quotidianità anche, fa tuttavia una differenza anche rispetto alla pensabilità non solo delle relazioni interpersonali, ma anche rispetto proprio a tutte le condizioni di angoscia, a tutte le condizioni di inquietudine, a tutte le condizioni di paura, a tutte le condizioni di instabilità, ecco la parola più giusta, no? Perché naturalmente ogni elemento di instabilità fa parte integrante, cioè la vivibilità, quello che dicevamo anche l'oscillazione, abbiamo detto in tanti seminari, sono le condizioni diciamo indispensabili per questo mancamento almeno parziale della cosa. Ecco, mi fermo qua per adesso, un'altra cosa.
Ma per vedere il tutto anche nella vita quotidiana, anche il fatto che, banalmente, che l'umano abbia un linguaggio, il fatto che io citi per dire pianoforte, dico pianoforte, e l'altro capisce che è pianoforte, ma senza dovergli mettere il pianoforte in testa. Già questo, già il fatto che sia nato il linguaggio, la lingua, per cui l'oggetto non è presente, non è presentificato, ma basta un segnale, basta un codice, una decodificazione per cui questo oggetto esista, questa è una perdita di mondo rispetto all'animale. L'animale rispetto al bambino, il bambino fino all'età in cui non è capace di dire io, ha bisogno dell'oggetto per dire che questo oggetto esiste, per poterlo scambiare. Quando incomincia a dire io, e quando comincia a dire, a trasformare attraverso un linguaggio quello che doveva portare appresso con sé per poter cambiare con l'altro come oggetto, ma l'oggetto basta che sia nominato, e l'oggetto esiste in quanto nominato, questa è già una perdita di mondo. Cioè mi sembra una cosa così talmente ovvia. soltanto che uno deve pensare, deve accoppiare questi elementi, il fatto che il linguaggio è comunque una perdita, è un mondo che non è più fatto di oggetti. E quindi nella vita quotidiana noi passiamo, nel momento stesso in cui ci parliamo, continuiamo a vivere questa perdita di mondo. Però, siccome questa fa parte della specie umana, per cui la specie umana ha scoperto questo linguaggio, questo non fa più paura, non dà più angoscia, anche se molto probabilmente sul fondo il fatto stesso che sia nato il linguaggio e il fatto che stesso che gli oggetti non siano così fissati come era nella situazione dell'animalità, questo produce un'angoscia profonda, questo produce l'ansia, produce l'angoscia della perdita, sia l'angoscia dell'esistenza, ma soprattutto l'angoscia della perdita, cioè il fatto che il mondo è fatto di elementi che sono scambiati attraverso la parola. Quando poi si scopre che gli oggetti, le relazioni sono scambiate attraverso gli affetti e non attraverso le cose, anche questa è una perdita di mondo. Quando il bambino si allontana dalla madre, la madre va da una parte, il bambino va dall'altra, il forte dà, di Freud, questa uscita dalla porta della madre che va da un'altra parte e il bambino che sta in un altro luogo, questa distanza che si crea e in mezzo a questa distanza si forma il piano, la vibrazione, chiamiamola così, dell'affetto senza più che ci sia la presenza, questa è una perdita di mondo. Quindi tutti i giorni noi viviamo questa perdita di mondo, ma occorre pensarci, capire. Allora, mano a mano in questi gradi di perdita di mondo, mano a mano si capisce che se il linguaggio abbandonasse ancora i suoi punti di riferimento, se il senso, l'altra cosa che si vede è il fatto che il linguaggio, io sto parlando, voi dovete capire cosa sto dicendo. E infatti faccio lo sforzo per farvi capire. Ma alle spalle di tutto questo c'è un altro linguaggio che non ha bisogno dell'organizzazione sensoriale, del senso. Questo è una perdita di mondo, perché se usassi, e io contemporaneamente uso un altro linguaggio che ha un'ulteriore perdita di mondo, e questo passa nei vostri cervelli su un altro piano, dove il cervello è capace di organizzare un altro livello di senso, che non è soltanto quello del significato di primo piano. E tutto questo è anche è un fatto soprattutto, diciamo così, di piacere, cioè in certo senso la perdita di mondo dà un grande piacere estetico, dà una libertà molto grande. Quindi tutto questo è inseminato e riporto la cosa perché questo ha un pensiero evoluto, dà piacere, perché questo è un senso estetico, perché questo è un senso affettivo, perché è un senso emozionale. Cioè in tutto questo non c'è niente di salvitico, cioè, c'è il fatto di sentire questo tessuto, di formare questo tessuto, e quel tessuto è fatto di niente. Luciano, la parola, la perdita di mondo è anche di Heidegger, no?
Sì, ma non vorrei tirare in campo troppo spesso. Si la chiede se ad esempio questo per Obarò, voglio dire, nelle lingue dell'estremo oriente che non conoscono la parola io, chissà come fanno i bambini a perdere
questa identità, perdere l'oggetto di dire io.
Vorrei illustrare, perché ci ho pensato su questo, ho pensato a questa immagine che...
Ah, ecco, mi sono dimenticato di questa immagine, l'Apocalisse col piccolo sulla testa, non l'ho dimenticata, no?
Ancora poco l'Apocalisse ci darà l'orizzonte, no? Difatti questo è l'Arcangelo Gabriele che chiama tutti nella valle di Giosafat, dove ci sarà il giudizio. E il piccione, per il piccione invece è solo un appoggio. Il piccione è come il puntino sulla I, e allo stesso tempo per cui è il puntino sulla I del fine dei tempi, no? Sui tempi. Allo stesso tempo l'arcangelo Gabriele è solo una cosa su cui il piccione appoggia, e quello è il suo mondo, la sua povertà di mondo anche. Questo è appunto un chiamare tutti alla fine dei tempi. E io volevo appunto
fare un po' l'entomologo questa sera invece,
per far capire che noi abbiamo tentato di parlare della perdita di mondo, allora, provando a vederla dall'altro lato, forse si capisce meglio cos'è la perdita di mondo quando si è invece l'assorbimento totale dal mondo. Che cos'è questo assorbimento totale da cui l'uomo si distacca?
Vabbè, questo è uno schizofrenico, c'è quel assorbimento.
Sì, ma volevo esempi più emblematici, molto più semplici. Ho trovato quello che volevo leggere di Zecche, Ixodes Ricinus, la banale zecca dei cani, no? Per capire che senso l'animale, invece di Degger, è povero di mondo, anzi, l'animale è capace di un ambiente, ma non ha un mondo. Questa differenza abissale. Di Zecche parlava il fondatore dell'ecologia seria, von Uexküll, prima metà del Novecento. Ogni tanto faceva nei suoi libri qualche tentativo di rendere al lettore l'immagine di quello che deve essere il mondo da parte di alcuni animali, soprattutto per evidenziare la loro struttura di relazione al mondo. Per converso, qual è la struttura umana di relazione al mondo? Uexküll partiva da un presupposto un po' kantiano, un po' antropico, anche degheriano, che esiste la credenza in un mondo unico. In realtà non esiste questo mondo unico, ci sono infiniti mondi. Per lo stesso uomo, basta pensare per lui l'esempio della foresta. La foresta è, anche per l'uomo, è tante cose diverse, a seconda che uno è un forestale, a seconda che uno è uno studioso di funghi, oppure uno studia la biologia della foresta, oppure un boscaiolo, oppure Cappuccetto Rosso, oppure è un cacciatore di lupi. Cioè, quella foresta non è un mondo unico. Sono tanti mondi quanti sono pensati. Allora, Uexküll amava prendere alcuni animaletti che di solito non si considerano, a volte scarsamente visibili, a volte un po' schifosi, perché gli sembrava che questi mettessero bene in evidenza il tipo di rapporto. Cioè, l'animale non ha un mondo, ha dei portatori di significato che raccoglie e che disegnano attorno a lui un mondo, e ciascun animale ha il suo. Per cui fa l'esempio bellissimo della ragnatela in cui incappa la mosca, una ragnatela che non è visibile alla mosca. Il ragno non lo sa, però c'è questa enorme partitura musicale della natura, per cui animali che hanno portatori significati completamente diversi e nulla sanno l'uno dell'altro, il ragno non sa niente della mosca e viceversa, e ciononostante riescono a combinare questa strana partitura. Ma che cos'è un rapporto di un essere privo di mondo, mi diceva Heidegger? Allora volevo leggere questo brano, che è molto divertente.